Buongiorno, buongiorno a tutti, sono le 8.30, buona domenica a tutti gli amici di Liberi Oltre, un saluto anche a tutti quelli che ci ascoltano in podcast. Oggi la puntata del domenicale, ve lo dico per chiarezza, è stata registrata qualche ora prima della messa in onda per un piccolo problema tecnico di cui mi scuso con tutti gli ascoltatori, ma come ogni domenica al microfono c'è Marco Bellandi Giuffrida che vi saluta e vi abbraccia e con me Franz Forti. Ciao Franz, grazie di essere qui.
Ok, e come vedete dalle mie spalle c'è il famoso orologio svizzero, quindi non possiamo mentire sull'ora esatta in cui stiamo registrando questo.
Esatto, lo diciamo per chiarezza, sono le 23.40, quindi eventuali notizie che dovessero uscire dopo ovviamente non saranno coperte da questa rassegna stampa, che vi dà conto che domenica 25 giugno del 2022 è, insomma, per qui, nel conteggio che qui facciamo tutte le volte, il 122esimo giorno di guerra in Ucraina. Come al solito apriamo questa rassegna domenicale con le notizie militari. Notizie militari che questa settimana però sono particolarmente brutte, perché dobbiamo aprire per forza con la notizia che è arrivata qualche ora fa e che è stata battuta come prima volta dall'agenzia di stampa Reuters, secondo la quale la città di Severodonetsk sarebbe caduta totalmente nelle mani dei russi. L'agenzia Reuters, come dicevo, che per prima ha battuto questa notizia, scrive che le forze russe hanno stabilito il pieno controllo della città ucraina di Severodonetsk e della vicina città di Borivsk, e questo secondo quanto ha affermato un alto funzionario del Ministero della Difesa proprio nella giornata di ieri. Funzionari ucraini che tra l'altro avevano detto proprio all'inizio della giornata di ieri che le loro truppe si sarebbero ritirate da Severodonetsk dopo una lunga battaglia con truppe russe regolari e combattenti nell'autoproclamata Repubblica Popolare di Luhansk. Quindi la terribile notizia che tutti temevamo è arrivata qualche ora fa. E questa, diciamo, è la principale notizia dal lato militare che vogliamo darvi oggi. Diamo ora uno sguardo a come aprono i principali organi di stampa ucraini, a partire dal Kiev Post, che questa settimana, anzi oggi, apre con un'immagine dell'intervista che il giornale ha fatto a Yulia, la moglie di Taras Lavriv, un piccolo imprenditore, un grafico che si era arruolato volontario nel reggimento Azov nei primi mesi dell'invasione russa e che a qualche settimana dal suo 33esimo compleanno è stato trucidato dall'esercito invasore russo. Ancora una volta dunque il Kiev Post dà ampio spazio alle vicende umane, personali e tragiche dei combattenti ucraini e delle loro famiglie. Apre invece sulla conquista di Severodonetsk l'agenzia di stampa russa TASS, controllata dal governo, che in modo spregiudicato, lo vedete, ancorché coerente con la linea governativa, titola riprendendo le parole di Razman Kadyrov, il leader della Repubblica Cecena, il quale si sarebbe espresso così: la zona industriale di Severodonetsk e l'aeroporto sono stati completamente liberati, si intende ovviamente dalle forze ucraine, così dunque come l'agenzia di stampa russa ha deciso di dare la notizia della conquista della città di Severodonetsk. Torneremo a parlare di Ucraina al termine di questa nostra rassegna stampa nella parte dedicata all'approfondimento. Diamo per ora uno sguardo a cosa sta accadendo nel resto del mondo e non potevamo che partire per questa rassegna stampa di domenica 25 giugno del 2022 con quello che sta accadendo negli Stati Uniti d'America, dove
la notizia principale... Marco, faccio lo svizzero 26.
26, hai ragione, chiedo scusa, 26 giugno 2022, dicevo, cosa si apre insomma il dibattito negli Stati Uniti d'America? Beh, basta dare uno sguardo per esempio alle principali testate, questo è il New York Times, questo che vedete invece in questo momento è il Washington Post, la notizia dunque è quella della sentenza della Corte Suprema degli Stati Uniti, che come ormai saprete tutti venerdì pomeriggio si è pronunciata nel caso Dobbs versus Jackson Women's Health Organization, annullando, o meglio ribaltando, la sua pronuncia del 1973 nel caso Roe v. Wade, pronuncia nella quale la Corte Suprema aveva riconosciuto l'esistenza di un diritto costituzionalmente garantito all'aborto. È l'apertura dunque del Washington Post, lo vedete qui nella sua edizione digitale, che titola: una maggioranza dei giudici della Corte Suprema emboldened, quindi diciamo possiamo dire ringalluzzita. E apre sullo stesso tema anche il New York Times, che sceglie invece un approccio diverso, sceglie di mostrare una mappa, lo fa molto spesso il New York Times, una mappa che in questo caso mostra, lo vedete qui, forse ho cliccato per sbaglio, ecco qui, lo vedete, mostra quanto una donna che intende abortire negli Stati Uniti d'America debba viaggiare. Questa mappa in particolare mostra la distanza dalla clinica abortistica più vicina e la situazione, come potete vedere, è drammatica. Una situazione drammatica che si è venuta, diciamo, a intensificare nelle ultime ore, perché prima della fine della giornata di venerdì, giorno della pronuncia della Corte Suprema degli Stati Uniti d'America, il Missouri, la Louisiana, il Kentucky, il South Dakota, l'Alabama, l'Arkansas e lo Utah hanno tutti annunciato l'entrata in vigore di restrizioni alla possibilità di abortire per le donne nello Stato. Le cliniche abortistiche nel Texas e nel Wisconsin, che hanno visto rivivere il divieto all'aborto che era in vigore prima di Roe v. Wade, hanno chiuso, mentre le cliniche in Oklahoma, come è noto a tutti, sono chiuse già da qualche mese, in previsione per l'appunto di quello che era una sentenza che più o meno tutti si aspettavano, in particolare i governatori repubblicani. Poi ci sono altri 5 stati che hanno rimandato di qualche giorno leggi che attiveranno reati riguardo appunto che criminalizzeranno appunto l'aborto nelle prossime settimane, e si prevede addirittura che altri 9 stati prossimamente introdurranno dei limiti all'aborto. Quindi la situazione è questa. Ora, il dibattito su questa sentenza è aperto sul mio profilo personale di Twitter. Ho pubblicato un thread che nel pomeriggio di lunedì diventerà un articolo, credo, per il sito di Liberi Oltre le Illusioni. Michele Boldrin sta già organizzando una discussione con giuristi esperti di diritto costituzionale americano, dibattito che verrà poi ospitato sul nostro canale. Quindi direi che oggi non ci concentriamo più di tanto su questa sentenza. C'è però un'altra notizia che viene dalla Corte Suprema americana e che viene riportata anche nel sottotitolo, lo avete visto prima, del Washington Post. Qualche giorno fa, infatti, e immagino che i ragazzi della redazione ucraina ne abbiano parlato qui nei giorni precedenti, la Corte Suprema americana aveva fatto un'altra sentenza importante, bocciando, quindi dichiarando fuori legge, le restrizioni al porto d'armi che a New York vigevano dal 1911. Pronuncia giustificata dal fatto che, secondo la Corte Suprema, queste restrizioni sarebbero contrarie al secondo emendamento della Costituzione americana.
Sì, ne abbiamo parlato, ne abbiamo parlato 2 o 3 volte durante le nostre dirette battutine, sì.
Ok, sì, infatti immaginavo, poi diciamo che questa settimana non ho avuto il tempo di ascoltare tutto, ma ho visto il foglio che preparate e avevo visto questa notizia. Caso che appunto fa discutere, e sul punto io volevo consigliarvi, non abbiamo tempo di leggerlo, ma vi lascerò il link in descrizione, questo articolo, questo commento più che altro, a firma di Lisa Bakhtin, pubblicato sulla prestigiosa rivista statunitense The New York Review of Books, è intitolato Ruling by Fear, cioè governare con la paura. Un commento molto interessante, anche se in alcuni aspetti piuttosto tecnico, non abbiamo, come ripetevo, il tempo di leggerlo, ma vi lascio il link in descrizione. Un cenno velocissimo del resto anche a quello che sta succedendo invece nel Medio Oriente, in particolare in quello che sta succedendo in Israele, dove l'apertura della crisi di governo annunciata la settimana scorsa sta facendo discutere. Infatti l'apertura del Jerusalem Post dà conto dei tentativi falliti dell'opposizione di formare una maggioranza parlamentare, fallimento che porterà probabilmente nella giornata di domani, lunedì 27, allo scioglimento delle Camere, secondo quanto ci viene detto dal Jerusalem Post. Diversa invece è l'apertura di Haaretz, che trova il modo di collegare la sentenza degli Stati Uniti d'America con la crisi di governo israeliana, titolando: le prossime elezioni ci diranno se una pronuncia del genere è possibile anche qui, con tono ovviamente preoccupato, dal momento che la Haaretz è un giornale di centro o sinistra. Queste erano le notizie principali relative alla rassegna internazionale, nei primi 10 minuti che come al solito dedichiamo a vedere che cosa accade nel resto del mondo. Io lascerei la parola a Franz se ha qualche commento su le cose che abbiamo visto, qualche riflessione oppure qualche cosa da mostrare. Prego Franz, la parola a te.
Sì, diciamo, ecco, un primo aspetto che abbiamo anche discusso questa mattina è che in realtà gli attacchi
Ieri
russi
mattina, sì.
verso quello che abbiamo già discusso anche in questi giorni, che gli attacchi russi a Severodonetsk sono cominciati verso la metà di marzo, quindi a conti fatti sono più di 4 mesi che i russi cercano di prendere questa città, e ci riescono dopo che i conti fatti dagli analisti, Tom Cooper e anche quelli dello studio della guerra, dicono che la cosa ha notevolmente sfiancato tutti i battaglioni che si sono occupati su questo. Quindi una versione che si può dare, non so se per edulcorare la pillola o per altri motivi, è che in ogni caso a questo punto, avendo sfibrato abbastanza le forze russe, che dovranno comunque prendersi un periodo di riposo e ricostituzione, gli ucraini possono ripiegare su altri fronti. Questa presa è dovuta alla decisione già annunciata un paio di giorni fa di un ritiro. Altre cose invece notevoli, adesso non abbiamo ancora il report dell'istituto dell'ISW, diciamo, perché è troppo presto, uscirà verso le 2 o le 3 di notte, ma abbiamo Tom Cooper che ha fatto un aggiornamento. Quello che è successo oggi è una cosa che lui descrive abbastanza incredibile, e cioè che una trentina di aerei russi volando sulla Bielorussia hanno lanciato da 40-50 missili verso l'Ucraina, colpendo diversi obiettivi e usando la tecnica di volare verso l'Ucraina, sganciare, poi tornare indietro, quindi non entrare nello spazio aereo ucraino per evitare di essere colpiti. Probabilmente sono anche vecchi aerei. Lui parla dei Tu-22M, che sono già produzioni da decenni, quindi non avrebbero probabilmente tutta l'attrezzatura elettronica di difesa da eventuali contromisure di antiaerea. Comunque, lui, Tom Cooper, dice: queste sono le cose che tutti si sarebbero aspettati il primo giorno, e invece vengono fatte. Adesso sono stati colpiti degli obiettivi, fabbriche, centri di addestramento e queste cose. Questa è la notizia fresca. Aspetteremo dopo. Se io vado a vedere, un attimo che vi faccio vedere lo share screen, beh, questo è condivido. Questo è l'articolo di Tom Cooper che posso mettere. C'è una descrizione che
Sì,
apparirà?
c'è una descrizione che apparirà. Infatti, tutti gli articoli che abbiamo letto e quelli che leggeremo poi troverete, parlo appunto con chi ci sta ascoltando, li troverete nella descrizione del video su YouTube. Quindi, se ci state ascoltando
Ok.
o in podcast o su Facebook, ricordatevi poi, se volete gli articoli, di andare su YouTube.
Lo metto nei commenti o nella chat privata?
Sì, no, me l'hai già mandato nella chat privata, poi lo pubblico su.
Ah, ecco, perfetto. E la mappa interattiva che possiamo vedere. Aspettate un attimo, abbiamo. Eccola qua, la mappa interattiva ci fa vedere che in effetti proprio dalla Bielorussia sono stati, ecco, ripetuto l'informazione che le forze hanno sparato circa 50 missili, una decina sarebbe stata intercettata, e dopodiché questi missili sarebbero arrivati in varie zone, poi facendo squillare gli allarmi aerei chiaramente su Kiev, eccetera. Altre informazioni, diciamo, recenti non ne ho. Domani avremo l'aggiornamento, lunedì eventualmente riferiremo di gli aggiornamenti che l'Istituto per lo studio della guerra avrà prodotto per domenica e per lunedì.
Certo, infatti esatto, io ti ringrazio davvero per questa tua, per aver mostrato questa mappa e anche per aver mostrato l'articolo di Tom Cooper che completava, diciamo, il quadro della situazione rispetto a quello che è successo ieri. Entriamo per ora nella seconda parte della nostra trasmissione, dedicata, come sapete, ogni domenica agli approfondimenti culturali che, come da linea editoriale, hanno il loro focus su ciò che sta accadendo in Ucraina. Questa settimana voglio partire con un articolo che trovate pubblicato sulla rivista americana Harper's, che proprio questa settimana ha pubblicato il suo numero mensile, che contiene questo articolo intitolato L'armata delle ombre. Alla ricerca della legione straniera ucraina. Lo firma Seth Harp e ne leggiamo diciamo qualche estratto, anche perché, come potete vedere, non possiamo, per ragioni di diritto d'autore, citarlo completamente. Dice Seth Harp: il mio volo da Monaco a Varsavia il 13 marzo era pieno per metà di uomini di lingua inglese in un variopinto assortimento di equipaggiamento paramilitare acquistato velocemente in un negozio, pantaloni cargo e scarpe da trekking. Un debole odore di biancheria sporca e fumo di sigaretta stantio emanava dalla loro direzione. Uno di loro indossava un berretto con scritto «In mia difesa sono stato lasciato incustodito». Sembravano avere dai 20 ai 50 anni e sembrava che potessero essere stati portati via dai corridoi di alcuni negozi di articoli sportivi negli Stati Uniti. Alcuni russavano, altri guardavano video. Era l'ultima tappa di un lungo viaggio. Dopo lo sbarco, racconta Seth Harp, ho seguito il treno degli uomini fino al ritiro bagagli. Mi sono presentato a uno di loro, a un uomo sulla ventina con la barba rossastra. Il suo nome era Ray Lehman, veniva dalla Pennsylvania e aveva prestato servizio nel corpo dei Marines. Sembri proprio un Marines, gli ho detto, e lui ha risposto, lo capisco bene. Gli ho chiesto dove sei diretto e lui ha risposto distogliendo lo sguardo, OPSEC, amico mio, OPSEC. E si è avvicinato a uno sportello di cambio valuta dove ha tirato fuori 4 o 5 borse a chiusura lampo piene di denaro provenienti da paesi diversi. Altri americani, poi continua a raccontare l'articolo, hanno iniziato a venire fuori nella squallida e poco illuminata zona degli arrivi. Jack Potter, un 32enne dello stato di Washington, pesantemente tatuato, proprietario di una compagnia chiamata Guerrilla Tactical, e Kieran Athernan, un texano la cui attività nascente, The War Club LLC, vende occhiali per la visione notturna su Instagram. Stavano cercando di noleggiare un'auto e sospettavano di essere stati truffati da una società che si è rivelata non avere sede nell'aeroporto Chopin di Varsavia. Matthew Van Dyke, invece, un 42enne magro e barbuto di Baltimora, afferra lo zaino dalla giostra dei ritiri e si avvia deciso verso l'uscita. È stato seguito da Lehman, un uomo muscoloso con una profonda cicatrice sotto un occhio, un cameraman di ABC News e un veterano del Vietnam che indossa un abito gessato stropicciato, i capelli bianchi raccolti in una coda di cavallo. Questo era William Delvin, vice parroco della Infinity Bible Church nel South Bronx e professore al Neil Theological College di Khartoum, in Sudan. «Sono qui solo per pregare e valutare di condividere l'amore di Dio», mi ha detto. Questi uomini, racconta Seth Harp, sull'Harper, questi uomini sono solo alcuni dei tanti americani che hanno cercato di farsi strada in Ucraina attraverso la Polonia nelle settimane appena successive all'invasione della Russia. A loro si sono uniti gruppi disorganizzati di combattenti provenienti da Inghilterra, Scozia, Irlanda, Canada, Svezia, Norvegia, Francia, Spagna, Repubblica Ceca e tutti gli altri paesi d'Europa, con lupi solitari che sono arrivati addirittura da luoghi come la Corea del Sud e il Perù. Molti erano veterani di combattimento o avevano comunque un background militare. Alcuni avevano combattuto lo Stato Islamico in Siria con una milizia curda nota come YPG. Alcuni avevano già assistito nell'azione a difesa della regione ucraina del Donbass, dove la guerra con i separatisti russi è in corso dal 2014. E perché sono qui questi uomini, dice Seth Harp? Perché su invito del presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky, pochi giorni dopo che i carri armati russi avevano attraversato il confine tra la Bielorussia e la Crimea, questi si sono arruolati volontari, seguendo le parole del presidente Zelensky, che aveva detto «Ogni amico dell'Ucraina, per favore, venga qui, gli daremo le armi». E infatti proprio gli ucraini avevano creato un sito web di reclutamento e pubblicato anche un video che descriveva 4 semplici passi per entrare a fare parte di questo esercito eroico, benché, diciamo, improvvisato. I veterani con esperienza di combattimento in questo video, si diceva, sarebbero stati fortemente preferiti, ma chiunque altro sarebbe stato il benvenuto. E in effetti, una settimana dopo questo annuncio di Zelensky, il ministro degli esteri ucraino Dmytro Kuleba aveva detto ai giornalisti di avere reclutato 20.000 soldati da 52 paesi, una cifra approssimativamente equivalente a quella di un decimo dell'esercito in servizio attivo dell'Ucraina. Ma l'ondata, e qui è la cosa interessante che viene detta da Seth Harp nell'articolo, l'ondata di volontari diretti in Ucraina avrebbe dovuto essere di ordine di grandezza maggiore. Raccogliere un battaglione coeso da una tale marmaglia poliglotta e farlo prima che quella che la maggior parte degli analisti prevedeva sarebbe stata una rapida vittoria russa sembrava quasi impossibile. Eppure, gli ucraini hanno affermato di avere già schierato combattenti stranieri. Il 7 marzo, per esempio, il ministro della difesa ha pubblicato una foto di 10 uomini provenienti dagli Stati Uniti, Regno Unito, Svezia, Lituania, Messico e India, uomini che sorridevano in una trincea in una sacca di sabbia, armati e in uniforme, come soldati delle forze di difesa territoriale, le forze di difesa rapidamente appunto in espansione. E una dichiarazione del ministro della difesa aveva insomma detto che i primi volontari erano già in posizione alla periferia di Kiev. Seth Harp poi racconta di avere lui stesso fatto uno di questi quattro passaggi per essere appunto arruolato come volontario in questo esercito, in questa legione straniera, ma dice quando l'ho fatto, era verso il 13 marzo, quando l'ho fatto non ho ricevuto alcuna risposta, e a giudicare dai commenti che su internet, in particolare sulle comunità di Reddit che raccoglievano appunto coloro che avevano fatto questa esperienza, si diceva l'esercito, il governo ucraino aveva smesso di raccogliere per l'appunto le adesioni alla legione straniera via mail, invitando chi avesse voluto arruolarsi a presentarsi direttamente al confine. E l'articolo poi parla di cosa rimane oggi di questa legione straniera, dove che effettivamente è sembrata, diciamo, proprio a cagione dell'impreparatezza dei suoi membri, più una mossa mediatica che altro, perché, e qui per esempio c'è un'intervista che il Seth Harp fa al fondatore del battaglione Azov, Andrei Bilecki, per quanto riguarda la legione internazionale, questi dice esiste, ma è qualcosa più, diciamo, di psicologico, inteso a sostenere appunto l'Ucraina da un punto di vista morale, e non è praticamente rilevante sul piano militare, questo secondo Andrei Bilecki. E effettivamente il giornalista di Harper's conferma questa impressione, dice per esempio che... così dice appunto che proprio mentre lui conduceva questa intervista con Bilecki, fuori ha notato quattro uomini con abiti sgangherati da paramilitare che bighellonavano vicino a un corpo di guardia e dipinte a spruzzo sulle loro magliette c'erano le parole inglesi white power insieme a una faccia sorridente. Ho scattato una foto, dice Seth Harp, fingendo di rispondere a una telefonata, ma non ho tentato di parlare con loro. Parlavano un inglese, ma era difficile sentirli al di sopra del rombo di un veicolo blindato che era nelle circostanze. Le uniche parole che ho sentito distintamente sono però state legione straniera. Dunque, questo per ciò che concerne la legione straniera, un articolo molto interessante che insomma fa vedere anche cosa ne è stato di tutti quelli che si erano arruolati volontari da altri paesi per combattere fianco a fianco con gli ucraini. Esatto, sì, mi sembra un articolo molto interessante, ovviamente ha un taglio molto, molto...
Oh. Aspettiamo rientro.
Ecco qua. Un taglio ironico, dicevo, scusate, ho per sbaglio.
Ogni tanto capita anche a me.
Chiedo scusa.
Poi tagli dopo, ok.
Esatto. Un taglio molto ironico, dicevo, come solito, sono soliti gli articoli di Seth Harp, l'articolo poi va avanti, non abbiamo tempo di leggerlo tutto, ma per chi volesse leggerlo c'è il link in descrizione. Prima di chiudere questa rassegna, siamo a 25 minuti dei 30 che più o meno dedichiamo ogni domenica, voglio leggervi invece un altro approfondimento.
Anch'io, aspetta, ho una cosa, devo dire, mi è fatto venire in mente
allora, lasciate la parola.
Che riguarda proprio quello che è successo prima dello scoppio dell'invasione russa, e cioè è stato sbobinato e reso pubblico un colloquio tra Macron e Putin. Ti ho mandato il link prima, te lo rimetto qua, è un test in francese, ma dopo chiunque è in grado con il traduttore di Google Chrome, e questo poi l'ha segnalato la nostra redazione nel pomeriggio, e lo trovo molto interessante perché la discussione è molto accesa tra i due, e a un lato Macron comincia a dire: ma non so i tuoi consulenti giuridici dove hanno imparato, dove hanno studiato legge, ok? E Putin ripete quelle che noi sappiamo essere le classiche, eccolo qua, sì, le classiche fake news sul fatto che il governo in Ucraina non è un governo legittimo, ma è venuto su con un colpo di Stato. Ecco, no? Quindi diciamo è paradossale, no? Ma sono proprio su posizioni completamente distanti, quindi c'è, insomma, anche se si chiamano per, no? Per nome, Vladimir, dice lui, no? Dice Macron, cioè, si parlano proprio per nome, però si danno del lei, perlomeno nella traduzione, non so se in francese la cosa è esatta, però io vi consiglio di leggerlo, è molto lungo, ci sono vari passaggi e c'è anche un finale in cui si prospetta un incontro Putin-Biden, diciamo che Putin dice sì, si potrebbe, poi alla fine non fa niente, dopo 4 giorni c'è l'invasione. Comunque sono tanti stati, tanti questi incontri telefonici, no? Questo era telefonico, non quelli in diretta col tavolone lungo, ecco. Di solito queste cose vengono svelate dopo un po' di anni, no? Vengono desecretate. È simbolico che, non so se per incidente o per volontà, questo sia stato reso pubblico e quindi c'è stato un documentario che ne ha parlato e un articolo di giornale. È interessante comunque leggere questi risvolti, perché poi dopo c'è anche vengono ripresi anche i rumori in sala, no? Tipo Putin dice una cosa e il consulente dice oh, ma che cavolo dice? No, mai detto. Tu non hai mai detto questo, no? Perché Putin gli mette in bocca delle cose. Leggetelo, magari ne riparleremo ancora e magari ce ne saranno anche altri, perché di colloqui ne ha fatti, mi sembra più tra dirette e telefonici, mi sembra quasi una dozzina, giusto?
Sì, giusto, anche a me risultava più o meno una dozzina, grazie di aver condiviso questo articolo che come tutti gli altri articoli troverete in descrizione. Sono intanto passati circa 28 minuti da quando siamo in onda, minuto più, minuto meno. C'è un altro articolo interessante che volevo però leggere prima di chiudere la rassegna di oggi, lo pubblica il settimanale tedesco, lo Spiegel, nella sua versione internazionale, quindi lo trovate in lingua inglese, e parla di un tema di cui ci siamo già occupati qui la settimana scorsa, il reclutamento di fatto forzato dei giovani russi, costretti molte volte ad arruolarsi per non morire di fame. E la Russia di Putin è anche questo. Cosa dice questo articolo? Beh, leggiamone qualche pezzo. Kirilli Krechetov ha ancora ricordi nitidi del momento in cui ha trovato una busta bianca e rossa nella sua cassetta della posta. All'interno c'era una convocazione che gli ordinava di presentarsi il giorno successivo al suo ufficio di leva locale. Dannazione, ora devo andare in Ucraina, ricorda, maledicendo questo momento. Al telefono dice di essere stato subito pieno di paura. È 35 anni, operaio edile e padre di una figlia di 2 anni, vive a Nizhny, è situata a circa 7 ore di macchina a est di Mosca. Parlando rapidamente ci chiede che il suo vero nome non venga usato per la preoccupazione che contro di lui possano esserci ritorsioni. 10 anni fa Krechetov aveva completato il servizio militare obbligatorio con un'unità speciale appartenente all'agenzia di intelligence militare GRU e oggi è un privato cittadino che si trova nella prima classe delle riserve. Inizialmente era stato contattato diverse settimane prima che la lettera di citazione gli arrivasse nella casella postale sotto forma di un messaggio telefonico inviato appunto sul suo telefono. Kirilli Ivanovich gli diceva questo messaggio, ti stiamo aspettando, ma pensando per l'appunto che questo, e soprattutto sapendo che molti dei suoi coetanei stavano morendo in Ucraina, Krechetov aveva cancellato questo messaggio. Ma la busta con l'intestazione corrispondenza militare gli è sembrata sin da subito più vincolante. Allora si è recato all'ufficio di leva dove un ufficiale militare lo ha accolto in modo brusco dicendogli compila questo foglio e perché sei arrivato così tardi e puoi scegliere 3, 6 o 12 mesi e poi firmare qui, gli ha detto l'ufficiale militare. E Krechetov invece ha ricordato la sua situazione familiare, chi si prenderà cura della mia famiglia se torno a casa in una bara? I miei genitori hanno più di 70 anni e mia madre è malata. E quando il funzionario ha sentito queste cose ha invitato Krechetov a firmare un documento in cui egli dichiarava di essersi rifiutato di combattere per la patria. Ma la storia di Krechetov, dice appunto lo Spiegel, mostra quanto l'esercito russo abbia disperatamente bisogno di soldati. La guerra contro l'Ucraina, che in Russia ancora viene definita come operazione militare speciale per la liberazione del Donbass, è in corso ormai da quasi 4 mesi e le truppe del presidente russo Vladimir Putin hanno subito perdite pesanti, con una quota significativa dell'esercito del paese coinvolto nell'offensiva, comprese truppe di terra, paracadutisti, aviazione, marina e guardia nazionale. Ma i militari hanno un disperato bisogno di nuovi combattenti. L'esercito è stato costretto a ritirarsi nelle regioni circostanti, circostanti a Kiev e a Kharkiv, ma nel Donbass l'esercito russo si affida alla forza bruta per raggiungere i suoi obiettivi. Decine di soldati di entrambe le parti vengono uccisi ogni giorno in questa guerra che sta diventando una guerra di logoramento. E nuovi soldati per lo sforzo bellico non vengono solo reclutati da Nizhny Novgorod nella Russia centrale. In tutto il paese, da Kaliningrad fino alla regione orientale dell'Amur, vengono convocati uomini in età da combattimento. Almeno 2 milioni di russi fanno parte della forza di riserva del paese, anche se il numero è riservato al momento. L'esercito russo al momento sta usando tutti i suoi mezzi per trovare rinforzi, li stanno attirando con offerte allettanti e anche minacciando una mobilitazione generale, inviando un gran numero di convocazioni ai riservisti, inviti che per ignoranza o per paura molti, diciamo, interpretano come ordini. Ma nonostante tutto questo, intanto, per esempio, si parla per esempio di soldi. Quanti soldi, quali sono i termini? Per esempio, qui lo Spiegel ricorda che le reclute ricevono offerte di almeno 200.000 rubli al mese, che sono circa 3.000 euro al mese, che per una famiglia, diciamo, nelle condizioni di povertà dove vengono reclutati questi soldati, sono come una manna dal cielo, una somma che ai tempi era riservata solo ai mercenari, sono tipo quelli che combattevano per il gruppo Wagner. E questo significa per l'appunto che molti, presi dalla disperazione, sono costretti ad accettare questo scambio che però, come ricorda l'articolo che non abbiamo tempo di leggere, molto spesso finisce con la morte prematura di questi soldati, che molto spesso si arruolano per sfamare le proprie famiglie e si trovano ad essere uccisi nella furia omicida di un uomo Putin che li ha mandati a combattere praticamente senza alcun tipo di preparazione.
Certo, tu sai che è già emerso che dei migliaia di morti che ci sono stati tra le truppe russe, ne hanno calcolato 4 dalla zona di Mosca e 12 dalla zona di San Pietroburgo, che sono le città più popolose e più ricche. Il grosso invece viene dalla Siberia centrale, del sud, diciamo, la parte verso la parte musulmana e anche varie regioni. Dove ci sono le minoranze etniche, proprio dove la popolazione è ultra povera, e a questo punto è l'unica speranza incamerare dei soldi, essere nella leva, altro che non pensavano poi di essere di finire. Questo era normale magari un anno o due fa, ecco. Adesso certo, invece finisci a combattere e a morire in Ucraina, ecco. Oppure magari rubi per portare in casa. Sono quelle popolazioni in cui già in tutta la Russia il 20% è calcolato che non abbia servizi igienici, non abbia neanche l'acqua corrente in casa, ecco. Da quelle parti lì probabilmente le zone più povere siamo forse l'80%, quindi alla fine quello che hanno fatto, visto che mandavano a casa usando i servizi postali qualsiasi cosa avessero rubacchiato nelle case degli ucraini, ecco.
Certo, intanto grazie per questa aggiunta, hai ricordato alcuni dati molto importanti per capire il contesto. Su queste note noi chiudiamo questo domenicale, il domenicale di domenica 26 giugno del 2022, ringraziando tutti quelli che sono stati all'ascolto e dandovi appuntamento come sempre domani alle 7 per la rassegna stampa mattutina. Buona domenica e arrivederci.
Ciao a tutti.